Benvenuti all'ascolto di Domenica in Scena. Questa è la missione speciale Anima Mundi, guidata da Lucilla Giagnoni. Avvisiamo che l'intensità delle prime fasi richiede una particolare attenzione e un discreto stato di veglia. Siete pregati di spegnere ogni dispositivo che possa interferire con la ricezione dei segnali radio, di rimanere sintonizzati finché non verrà pronunciata la parola mare.
Benvenuti, benvenuti alla missione speciale Anima Mundi. Missione speciale, roba forte. Ma questa è davvero una missione speciale perché è una missione per fare anima. Fare anima, Anima Mundi. Missione speciale. Oggi è un giorno speciale. Allora, siete pronti? Siete caldi? Ma ve la ricordate, Madonna? Madonna, quei concerti, quegli assembramenti di una volta, centinaia di migliaia di persone, tutte strette, strette, tutte sudate, a respirare uno sopra l'altro. Che nostalgia! Riti sciamanici per entrare in connessione. Allora adesso siete pronti? Siete caldi? Bravi! Allora, prima di partire, prima di iniziare, è necessario che siate ancorati. Bene, qui, sulla Terra, su questa Terra. Dunque, concentratevi. Dove siete? Dove siete? In casa? In macchina? In una stanza con altre persone? Concentratevi. Se possibile, sedetevi e concentratevi. Chi è vicino a voi? Vostro marito? Vostra moglie? Un'amica? Un amico? Un amante? Una persona sconosciuta? Riuscite a immaginare il suo sorriso? Chissà che cosa c'è dietro quel volto? Immaginate, immaginate, immaginate. Il mondo sta cambiando sempre più velocemente, quindi difficile stargli dietro persino con l'immaginazione. Quindi la nostra missione speciale sarà un continuo esercizio di immaginazione. E mi dispiace per tutti coloro che pensano che la realtà sia diversa dall'immaginazione e che l'immaginazione non sia realtà. Siamo fatti di immaginazione. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Siamo fatti. Siamo fatti. Siamo fatti. Beh, forse era ora che ci fossimo un po' fatti. E allora via con la missione. Via col primo esercizio di immaginazione. Immaginiamo un vuoto. L'inizio è sempre un vuoto. Un vuoto pulsante di energia che sta per accendersi di immagini. E noi, antenne che cercano di intercettare ogni segnale, ogni possibile vibrazione per entrare in risonanza con noi stessi, col mondo, col cosmo, con l'infinito, con l'infinito. Ecco la nostra missione, Anima Mundi. Io, voi, noi, qui, ora e l'infinito. Dunque, schiene in posizione dignitosa. Sistema visivo interiore attivato. Unità centrali di elaborazione, cuore e mente pronte a dare e a ricevere. Adeguiamo il respiro a quello di chi è accanto a noi. Le cellule del nostro corpo entrano in risonanza con ciò che è intorno a noi. Le nostre menti sono tutte in connessione. Ecco, lo sentite? Si sta creando il vortice. Ecco che si genera l'energia necessaria per mettere in funzione tutta la nostra strumentazione, per aprire la parabola, per avviare la comunicazione e attivare la ricezione. Siete pronti adesso? Siete caldi? Siete pronti a cogliere il segnale di una qualche pulsazione cosmica vitale? Dolce e chiara è la notte senza vento e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna e di lontan rivela serena ogni montagna. Quale in notte solinga sovra campagne inargentate d'acque l'ave zefiro aleggia e mille vaghi aspetti e ingannevoli obietti
fingon l'ombre lontane infra l'onde tranquille e rami e siepi e collinette e ville. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Pur tu solinga eterna peregrina che si pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar che sia. O graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno, sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai, che tutta la rischiari.
Identificazione segnale numero 1. Il tramonto della luna. Decodifica. Giunta al confin del cielo, dietro Appennino o d'Alpe, o del Tirreno, nell'infinito seno scende la luna e si scolora il mondo.
Ed ecco che la nostra missione è diventata operativa. Stiamo incominciando ad intercettare i primi segnali. L'esperimento in fondo è semplice. Per ogni segnale avvertito verrà eseguita una decodifica tradotta in una combinazione speciale di parole che evochi in noi immagini, visioni, ricordi, con l'obiettivo di ristabilire la connessione con quella pulsazione cosmica che tutto attraversa, accorda e tiene insieme, che per alcune culture ha il nome di pneuma, ruach, soffio vitale, vento, animos, anima. L'anima del mondo, quel respiro del mondo a cui tutto, noi compresi, partecipiamo e che alimentiamo. I suoi segnali sono ovunque, intorno a noi, sopra di noi, sotto di noi, dentro di noi. Un rumore assordante solitamente li copre, allora meglio fermarsi. Come avete fatto voi? Magari sedersi, fare silenzio e certamente affinare l'ascolto, che noi umani stiamo diventando sordi, stiamo diventando incapaci di essere come all'origine, in risonanza. E se non avvertiamo più i richiami dell'anima, se non sappiamo immaginare, se non ricordiamo, e allora non sappiamo neppure comunicare e dunque convivere con ciò che sta intorno a noi, con l'aria, l'acqua, le pietre, le piante, la mia gattina Polpetta. Insomma, quella di cui parlo è una connessione con l'universo e vita quotidiana insieme. E allora come agire? Che gesti fare giorno dopo giorno? Guardare il cielo, i movimenti delle nuvole, gli stormi degli uccelli, contemplare un filo d'erba, camminare nel bosco, magari a piedi nudi sul prato, sdraiarsi su un sasso al sole. Seguire il volo di un insetto. Seguire gli artisti che da sempre cercano di tradurre il respiro del mondo in immagini, in movimenti, in suoni, in parole. Seguire i poeti, poi, è la strada maestra per essere in connessione, per entrare in un dialogo presente col passato e riuscire ad immaginare il futuro. Ora, tutto questo lo dice anche, in un altro modo, un antico racconto indiano, un antico racconto vedico, diciamo vecchio di 3.000-3.500 anni, che narra che il cosmo all'origine è un vortice di soffi vitali. Ebbene sì, un vortice di soffi d'anima, un respiro primordiale che ad un tratto decide di dare vita al mondo e allora si condensa in forme. Forme di poeti, di poeti. L'anima del mondo, quando si materializza, si incarna nei poeti. Ma ve lo immaginate, tutto il cosmo che si concentra in pochi poeti. E quei poeti appena generati cosa fanno? Sono nati da un respiro, respirano. I poeti nel loro respiro riconsegnano il cosmo sotto forma di canti, di inni, di poesia. Inspirano ed espirano poesia e in questo modo, dice l'antico racconto indiano, continuano la creazione, cioè fanno anima. Fare anima. Ecco, fare anima. Fare poesia è fare anima, è fare mondo. Nei soffi, nel respiro dell'anima del mondo, c'è tutto, quello che è stato, quello che c'è già, quello che deve ancora nascere e che sarà.
Identificazione segnale numero 2. Amore e morte. Decodifica. Cose quaggiù sì belle, altre il mondo non ha. Non han le stelle.
Cose quaggiù sì belle, altre il mondo non ha, non han le stelle. Ed ecco che la nostra missione continua e i segnali arrivano. E arrivano attraverso queste parole. E beh, dicevo, nei soffi c'è già tutto. E così io so già come inizio e so già come finisce la mia storia. Lo so perché lo immagino, lo so perché l'ho vissuto. Ma se l'ho immaginato, l'ho vissuto. O posso viverlo? Ho 8 anni. Mi specchio sul bordo d'acciaio del frigorifero della cucina di Firenze, la Salvarani. Mia mamma la cucina l'ha sempre chiamata per nome. E ci osservo la mia faccia deformata. Mi ci vedo adulta e persino anziana. Ora, dopo aver ingoiato una pastiglia di aspirina, mi ci vedo piano piano gonfiare il collo come un batrace e gli occhi diventare come quelli di un pugile pestato. E sento che il fiato passa a stento dalla trachea, che si stringe sempre di più. Oggi lo so, sono allergica all'aspirina. Shock anafilattico. Io mi osservo soffocare e morire, piano piano. Non ho paura. L'ho immaginato o l'ho vissuto? Di fatto sono ancora viva, o perlomeno sembrerebbe. Io sono, in ogni tempo possibile, passato, presente, futuro, sognato, immaginato e vissuto. Ho 10 anni. Sono sempre lì, a fianco di quel frigo, ma sotto il vano della porta, e vedo l'immagine di un giovane coi boccoli biondi che suona la chitarra. È un angelo, ho visto un angelo. Quando poi a 18 anni lo incontro per la prima volta, lui è di spalle. Io semplicemente lo riconosco. Quando si volta, non è proprio un angelo, ma tant'è. Ora, non sono qui a dire che è stato il nostro un matrimonio predestinato e che è sempre andato liscio come l'olio, anzi. Ma in ogni caso, l'avevo già vissuto nella mia immaginazione. Allora, è diventato realtà perché l'ho immaginato? O l'immagine mi è arrivata perché tutto esiste già? Basta solo saperlo vedere. Cioè saperlo intercettare. Ho 15 anni. E sto camminando lungo il limite di un bosco. E ad un tratto, in aria, mi passa sopra la testa una bambina. So benissimo, ricordo perfettamente dov'era. Vicino alla siepe di Bosso e tra il rovo dei lamponi, là dove ho la casetta dei nonni sull'Appennino. Un bel giorno mi è nata una figlia. Sarà stata lei o qualcuna ancora da venire? Quella bambina è me o una futura figlia, bimba di oggi, di domani, di dopodomani, fra un mese, fra un anno, fra un milione di anni? E poi deve essere per forza femmina. Beh, se sarà femmina si chiamerà Futura! Perfetto, nome perfetto. È un neutro plurale dove ci stanno dentro tutti, maschi, femmine, di ogni specie animale e vegetale. Chi più ne ha, più ne metta. E così sia, così è, così era e così sarà. Dunque, Futura, noi qui stiamo cercando di connetterci con l'anima del mondo e troviamo te, Futura. È curioso questo. Certo, entrare in contatto con te potrebbe esserci utile per avere, che so, un piccolo anticipo di quello che verrà. Perché, vedi, Futura, noi dobbiamo decidere che cosa fare di noi qui sulla Terra. E per far questo dobbiamo essere bravi. Dobbiamo essere davvero bravi a immaginarci qualcosa, perché la situazione sembra piuttosto critica. E farsi sempre più critica per noi e forse ancora di più per chi verrà dopo di noi. Cioè per te, Futura. Chiunque e dovunque tu sia. Ma sei forse tu a mandare questi segnali?
Identificazione segnale numero 3. Ultimo canto di Saffo. Decodifica. Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella sei tu, Rory da terra.
Rory da terra, si dice Rorida. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sicca mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggir armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme, per lo libero ciel fa mille giri. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar dall'unge e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, oh Silvia mia. Ecco il sereno rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna e chiaro nella valle il fiume appare, ma quanto sei bella tu, rorida terra.
Immaginiamo la terra. Sì, continua la nostra missione e continuano i nostri esperimenti, i nostri esercizi di immaginazione. Dunque, se noi proviamo ad immaginare la Terra, con molta probabilità quello che può venire in mente è una fotografia. E ha un nome. AS 17 148 22 727. È il suo nome ufficiale. Fu scattata il 7 dicembre del 1972 alle 10.39 UTC. UTC è il tempo coordinato universale, cioè il fuso orario scelto da noi umani come riferimento globale a partire dal quale poi sono stati calcolati tutti i fusi orari del mondo. Questa immagine fu scattata circa 5 ore e 6 minuti dopo il lancio e 1 ora e 48 minuti dopo che il veicolo spaziale Apollo 17 abbandonò l'orbita terrestre per iniziare il suo viaggio in direzione della Luna. L'Africa era illuminata dalla luce del giorno e dal momento che si era vicini al solstizio d'inverno, anche l'Antartide era completamente illuminato. L'Apollo 17 fu l'ultima missione che portò un equipaggio umano sulla Luna, per cui nessun altro essere umano da allora ha più avuto la possibilità di scattare una foto che ritraesse tutta la Terra. Dunque questa è la prima e l'ultima che la ritrae completamente illuminata. La state immaginando? L'immagine ha anche un nome poetico, Blue Marble, biglia blu. La Terra vista dalla Luna è una biglia blu, striata dal bianco delle nuvole, il verde delle terre emerse e il color sabbia dei deserti. Una bellezza, preziosa come un gioiello e fragile come una biglia di vetro. Ah, potenza di un'immagine che sta per compiere i suoi 50 anni. In milioni di anni, quale ominide l'aveva mai vista prima da fuori? Nessuno. La si poteva solo immaginare. Ma chi se la poteva immaginare così? Chi? Chi? Non chi guardava dalla Luna, ma chi guardava alla Luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Ancora non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancora non prendi a schivo, ancora sei vaga di mirar queste valli. Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale. Chi è capace di cogliere e tradurre in parole il dialogo sottile che c'è tra la Terra e la Luna si chiama a buon titolo poeta. Guarda la Luna. Guarda la Luna. Proprio così si chiama il primo personaggio di 2001 Odissea nello spazio, l'uomo scimmia, lo ricorderete, quello da cui poi prende avvio tutta la storia dell'umanità per arrivare a quell'ultima immagine, l'immagine di un bambino, bambina, che verrà. Guarda la Luna. Guarda la Luna è quello che per primo prende un osso in mano e se ne serve come strumento. Prende l'osso in mano, se ne serve come strumento e lo usa per uccidere. Usa l'osso come arma e poi nel film di Kubrick lo lancia in aria. Nel film di Kubrick è quella una sequenza che oggi potremmo definire poetica. Dall'osso armato all'astronave nello spazio, in pochi frame, ecco il racconto di un viaggio lungo milioni e milioni di anni. Un'immagine, una delle tante possibili immagini dal passato al futuro del destino della prole dell'uomo. Il destino
di futura.
Identificazione segnale numero 4. La ginestra decodifica. E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. Giovanni 3:19.
Qui sull'arida schiena del formidabil monte Sterminator Vesevo, la qual null'altro allegra arbor né fiore. Tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. Anco ti vidi dei tuoi steli abbellir l'erme contrade che cingon la cittade. Or ti riveggo in questo suol di tristi lochi e dal mondo abbandonati amante ed afflitte fortune. Ognor compagna.
Immaginate. C'è un uomo seduto di notte. Lui ama molto stare seduto. Si mette lì, si siede, si mette lì a contemplare e sente. Ha un po' di mal di denti e nonostante mangia gelati, molti. Dolci, molti. Ha 38 anni, ma ne dimostra molti di più. C'è pure il colera intorno a lui, un'epidemia mortale come spesso capita nella storia degli umani, ma lui mangia gelati lo stesso. Nella notte, seduto alle pendici del vulcano sulla lava, lui guarda le stelle. È questa una notte senza luna. E vicino a sé vede la ginestra, che spande un dolcissimo profumo quasi a consolare il deserto di questi luoghi abbandonati che il vulcano, con un solo piccolo sussulto, ha ridotto a rovina, insieme a città famose e ai loro abitanti. È la natura. La natura che può annientare con un suo movimento tutto l'uman seme, la prole umana. Immaginate lo sguardo dell'uomo che sale alle stelle, poi scende al vulcano e torna all'umile pianta. Or tutto intorno una ruina involve, ove tu siedi, o fior gentile, e quasi i danni altrui commiserando, al cielo di dolcissimo odor mandi un profumo che il deserto consola. La ginestra consola il deserto di un paesaggio apocalittico. Certo, dove ci furono grandi regni ora è tutta una rovina. Sembra un film di fantascienza, ma come potrebbe essere 2001 Odissea nello spazio? Ma ancor meglio Interstellar, o Alien, o The Day After Tomorrow, Dune. Catastrofi immaginate, sceneggiature d'un futuro che in alcuni posti è già. Fantascienza in una poesia? Certo, sì, nella ginestra, così difficile da ascoltare e da dire. C'è tutto. D'altra parte lui l'ha scritta poco prima di morire e quindi è per lui quasi un testamento. E il poeta qui parla di se stesso, parla della felicità, parla degli esseri umani che proprio non riescono a unirsi contro la loro grande nemica, la natura. Lui parla di vulcani, di stelle, imperi nati, cresciuti e poi morti. Parla di grandi cose che però appaiono continuamente una divagazione intorno al tema centrale, a quel qualcosa che sempre attrae il suo sguardo ed è un'umile pianta, la ginestra, odorosa, gentile, lenta ginestra che consola il deserto con la sua presenza, mentre non consola il poeta che è ancora pieno di amarezze e di rabbia nei confronti di questa natura che non vuole considerare l'essere umano suo figlio prediletto, ma d'altra parte quanto è piccolo l'uomo in confronto alle stelle, finché il suo sguardo circolare dal vulcano alle stelle, dalle stelle al vulcano, ancora una volta torna alla ginestra e finalmente lì il suo animo si placa, si posa. Il poeta con la ginestra si specchia, si riconosce. Si identifica. Perché un poeta lo sa. Noi siamo ginestra, noi siamo natura e oggi lo sappiamo anche noi. E lo sappiamo perché ce lo dice la scienza. Sappiamo che siamo fatti. Siamo fatti di tutti quei geni che vengono dai nostri genitori, quindi possiamo dire che siamo fatti di passato, ma siamo fatti anche da tutto ciò che è presente ora qui intorno a noi. Virus, batteri, funghi, organismi che entrano a far parte di noi, anzi che sono noi. La biologia chiama questo processo trasferimento genico orizzontale. E non solo. I nostri geni assorbono informazioni dall'aria che respiriamo, dall'acqua, dalla terra, dal cibo che mangiamo. I nostri geni, loro sì che sono capaci di captare segnali da ogni direzione e si fanno modificare dalle nostre azioni, dalle nostre emozioni. Persino una parola può influire sul DNA e quindi influenzare il futuro. Passato, presente, futuro, lo intuisce la poesia e oggi lo dice la scienza, che si sa. Viene sempre un po' dopo la poesia. Ma allora, se noi siamo ginestra, se noi siamo natura, difficile allora pensare alla natura come matrigna, che voglia farci del male. Ed ecco qui il punto. È questo il nodo da sciogliere con noi oggi e col poeta, un nodo che parte dal poeta della natura. Ma più che col poeta, che sappiamo che il poeta lo sa, è con la parte mentale del poeta, col filosofo della natura. Insomma, la natura non è una persona, non agisce bene né male, anche se per noi talvolta è bene, talvolta è male. Semmai siamo noi a fare qualcosa a lei, cioè sempre a noi. Ed è davvero questo sguardo che lui rivolge alla ginestra, quest'ultimo sguardo, un nuovo sguardo, rivolto al futuro, ci lancia verso il futuro, perché non è più solo rivolto all'essere umano, ma a tutto ciò che è vivo, anche alla piccola ginestra. È uno sguardo cosmico e umile al tempo stesso. È un punto d'arrivo, un compimento. Porta con sé un sentimento che sboccia come un fiore. Come chiamarlo? Compassione. Certo, compassione. Ah, c'è tutta l'anima del mondo in questa poesia. E tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne di spogliate adorni. Anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco e piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente, ma più saggia, ma tanto meno inferma dell'uomo quanto le frali tue stirpi non credesti. O dal fato, o da te, fatte immortali. La saggezza di non credersi immortali. Giacomo muore l'anno dopo a Napoli, a 39 anni, forse per congestione, forse per idropisia, forse per uno scompenso cardiorespiratorio, forse per indigestione di dolci.
Identificazione segnale numero 5. Sibaldone di pensieri 7, di lunga V/232. Decodifica. Il vedersi nello specchio eccita negli animali un furore, una smania, un dolore estremo. Ciò accade anche nei nostri bambini.
Allora, ancora segnali, e qui parla di specchio, animali, bambini. Eh sì, le parole del poeta mandano immagini. Sono immagini che arrivano dai soffi. E dunque, ricordi, immagini, visioni. Ci sono. Firenze, prima elementare. Primo giorno di scuola, che non conosci ancora nessuno dei tuoi compagni, la maestra unica allora ti fa presentare di fronte a tutti. Ci chiede di dire l'animale che avremmo voluto essere. La compagna mia dietro dice una farfalla. Quando viene il mio momento, io non lo so come, non l'ho pensato, ma mi è venuto così, dal cuore. Una tigre. Voglio essere una tigre.
Oh mio Dio, questo primo banco mi darà molto da fare, povera maestra. E infatti così fu.
No, non l'ho pensata, non l'ho proprio pensata. È lei, la tigre. È saltata così fuori all'improvviso, è emersa così dal vuoto dentro di me.
Il mio animale totemico, il mio daimon.
È un'ombra che mi cammina dietro e mi muove da sempre. Se mi volto, ciò che vedo, l'immagine, è quella che avete in mente tutti. Gli occhi di tigre, puntati nei tuoi.
Altro soffio, altra immagine, altra ricordo, rimembranza. Sempre Firenze, sempre quegli anni. Davanti allo specchio, questa volta sulla sedia in piedi per arrivarci. Mi guardo.
Gli occhi della tigre mi guardano. Farò l'attrice di teatro, penso.
I miei genitori non andavano a teatro. Non mi avevano mai portato a teatro. A scuola, figurarsi, allora non si andava mica a teatro. Anche il teatro, che proprio non sapevo cosa fosse, è emerso all'improvviso così dal vuoto e dal buio. Farò futuro. Ora è presente. E nel ricordo di ora un passato. La bambina che ero sapeva.
E così posso dire che da sempre mi abitano almeno due specie ora in estinzione. Tigri e teatranti. Tighi. Non mi riesce di dirlo. Tigri e teatranti. Tigri e teatranti, teatranti e trigri. Vediamo se mi impappino ancora. Tigri e teatranti. 33 tigri entrarono in un teatro di Trento, tutte 33 trotterellando. E ciaone al teatro di Trento a tutti i suoi teatranti. Ma 33 tigri, ma chi le vede tutte insieme? Non in una giungla, figurarsi in un teatro. Magari le puoi trovare in una trattoria di Trento. 33 tigri in una trattoria di Trento entrarono 33 Ed ecco che dopo l'immagine della catastrofe della ginestra emerge un'altra immagine, quella dell'estinzione, che ovviamente non contempla solo tigri, teatranti o trentini, ma tutto il genere umano. C'è da pensare su questo. Futura.
Identificazione segnale numero 6, 1824. Operetta morale, dialogo di un folletto e di un ognomo. Decodifica. Son tutti morti, gli uomini sono tutti morti e la razza è perduta.
Gnomo. Il mio genitore mi ha spedito a raccapezzare che diamine si vadano macchinando questi furfanti degli uomini.
Folletto. Voi li aspettate in van, sono tutti morti! Gli uomini sono tutti morti! E la razza è perduta!
Oh! Ma cotesto è caso da gazzette, eppure fin qui non si è veduto che ne ragionino.
Sciocco, non pensi tu che morti gli uomini non si stampano più gazzette?
Tu dici il vero. E ora come faremo a sapere le nuove del mondo?
Che nuove, che nuove, che nuove, che il sole si è levato o coricato, che fa caldo freddo, che qua là è piovuto, nevicato, ha tirato vento?
Ma neanche si potrà sapere a quanti siamo del mese, che non si stamperanno più lunari.
Non sarà un gran male che la luna per questo non fallirà la strada.
E i giorni della settimana non avranno più nome.
Che hai paura che se tu non li chiami per nome che non vengano?
E non si potrà tenere più il conto degli anni.
E così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo. E quando saremo vecchissimi non staremo aspettando la morte di giorno in giorno.
Ma come sono andati a mancare quei monelli?
Parte guerreggiando tra di loro, parte navigando, parte mangiandosi l'un l'altro, parte ammazzandosi di propria mano, parte infracidandosi nell'ozio, parte stillandosi il cervello sui libri, parte gozzovigliando e infine studiando tutte le vie di far contro la propria natura e di capitar male.
Oh, Sia come tu dici, ben avrei a caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero e sapere quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedano come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli.
E non volevano intendere che gli è fatto e mantenuto per gli folletti.
E voilà, buffoncello! Chi è che non sa che il mondo è fatto per gli ignomi?
Per gli ignomi? Per gli ignomi che stanno sempre sottoterra? Che fanno agli ignomi il sole, la luna, l'aria, il mare e le campagne?
Che fanno i folletti, le cave d'oro ed argento e tutto il corpo della terra fuorché la prima pelle?
Ben. Lasciamo stare questa contesa, che io tengo per fermo che anche le lucertole e i moscherini credano che tutto il mondo sia fatto apposta per uso della loro specie. Che meraviglia dunque quando gli uomini si persuadevano che le cose del mondo non avessero altro ufficio che stare al servigio loro.
Anche le zanzare e le pulci erano fatte per beneficio degli uomini.
Sì, certo lo erano, per esercitarli nell'arte della pazienza. E i porci erano pezzi di carne apparecchiati dalla natura apposta per le cucine e le dispense degli uomini e conditi con le anime invece che di sale.
Io credo in contrario che se avessero avuto nel cervello un poco di sale invece dell'anima non avrebbero immaginato uno sproposito simile.
Ma ora che i sono tutti spariti, la terra non sente che le manchi nulla e i fiumi non sono stanchi di correre e il mare non si vede che si rasciughi.
E le stelle e i pianeti non mancano certo di nascere e di tramontare.
E allora ci salveremo su Marte? Ci salveremo su Marte? Forse futura sei già lì. Tu sei lì? Ma se vogliamo possiamo esserci anche noi. Basta spostare l'obiettivo di tutta questa nostra missione. Marte? Marte. Basta ruotare un po' con l'antenna e dalla Luna ci sintonizziamo verso il bel pianeta rosso. Su Marte, su Marte. No, andiamoci. Sì, addirittura andiamoci su Marte. Su Marte, su Marte. Forse su Marte i marziani sono tutti gnomi e folletti. Seppure c'è ancora una qualche vita su Marte, se non è già tutto estinto. Perché anche se da ogni parte della Terra ormai ogni due anni, quando li arriviamo più vicini, si lanciano sonde verso Marte. E qualcuno ha pensato pure di scaricarci tutti i nostri rifiuti. Il bel pianeta rosso al momento è abitabile solo dai nostri robot o da quella parte di noi che diventerà prima o poi robot o cyborg. Non vi preoccupate che il processo è già avviato. Ma per ora si cercano tracce di vita su Marte. Cercano te, futura, che chissà invece dove sei. Chissà. Forse tu sei già qui.
Identificazione segnale numero 7. Pensieri 78. Decodifica. Zibaldone 4184. Mangiare è occupazione interessantissima, la quale importa che sia fatta bene. Da essa dipende il benessere, anche mentale e morale, dell'uomo.
E allora lasciamo stare Marte per ora e restiamo su questa Terra e teniamocela ben stretta, perché questo è l'unico pianeta sul quale per il momento possiamo ancora vivere. Ecco, vivere. Dunque vivere, mangiare è occupazione interessantissima. In questa nostra missione abbiamo già raccolto un'immagine, il segnale che portava l'immagine di uno scimmione che lanciava un osso per aria, ed ecco che adesso arriva un segnale che porta un'altra immagine che sembra rispondergli, anche se è un'immagine un po' più terra-terra. Occhi sgranati e folti ciuffi sulle orecchie. Sempre di una scimmia si tratta, una macaca muscata. Imo. Imo è una piccola macaca che nel 1953 cambia la vita dei macachi e delle macache. Imo è la prima macaca che lava nel fiume, pulendole dalla terra, le patate. Sembra un fatto da niente, invece è una rivoluzione. Prima di tutto perché è la prima a farlo. E poi compie un gesto che va al di là della semplice necessità di nutrirsi. Rende la patata più buona. E questo è qualcosa di rivoluzionario. E se della macaca non interessa a nessuno, della patata interessa a tutti, chi in un modo, chi nell'altro. E non solo. Si può essere uno scimmione, guardare la luna, levare un osso come un'arma, ammazzare, e questa diventa un'immagine che si merita un grande schermo, e si è una scimmietta, si lava una patata, la vita di tutti è più bella, ma ecco che ci vuole l'occhio di uno scienziato che sia un po' poeta per accorgersi di questo fenomeno. La macaca Imo ha cura del suo cibo e così
cambia in meglio la vita sua, quella dei suoi familiari, poi quella delle altre giovani macache e macachi, poi delle femmine anziane e infine, per ultimi, dei maschi dominanti. Ed è interessante che anche nei primati, i primi ad accorgersi di cambiamenti apparentemente semplici ma fondamentali, siano spesso femmine e individui più giovani. Poi, l'invenzione di Imo si affina anche. La stessa Imo scopre che lavando la patata nell'acqua del mare, il suo sapore diventa ancora più gradevole e anche questo è rivoluzionario perché le scimmie hanno paura del mare. Comunque, di macaca in macaca, dalla colonia di Imo nell'isola di Kojima in Giappone, questa conoscenza, nel giro di soli 50 anni, arriva a tutti i macachi e le macache della Terra, passando il mare. Passa il mare. Alcuni scienziati si sono domandati, ma come hanno fatto? Le scimmie non hanno barche. Come hanno comunicato? Non hanno cellulari, non hanno internet. Com'è passata l'informazione? E se vi racconto adesso la storia di Imo è perché ha dato avvio ad una delle ricerche scientifiche più rivoluzionarie e inimmaginabile nel campo del vivente. Gli scienziati hanno cominciato a ipotizzare l'esistenza di un deposito. Il deposito da qualche parte, un luogo accessibile a tutti, magari nell'aria, una nuvola, un cloud, dove le nuove conoscenze comunque si posizionano e con cui ogni essere vivente, chi prima chi dopo, può entrare in risonanza. Onde radio, telepatia, particelle nell'aria, forze direttrici, profumi, odori, campi, campi di patate, campi morfogenetici, cioè campi di informazioni a cui tutti sono collegati e con cui tutti possono entrare in relazione. Una memoria collettiva, creata da semplici azioni ripetute nel tempo, una memoria che per risonanza può generare nuove conoscenze. Ora io lavo ciò che mangio e cambiare la realtà. Un cibo più buono. Un campo che, se siamo in risonanza, fornisce informazioni immediate. E questo può spiegare, per esempio, come tuo bambino di 2 anni sappia già usare il dispositivo elettronico smart. Un campo che, se siamo in risonanza, fornisce informazioni immediate. Allora immaginiamo che campo può generare un alveare in piena attività che produce miele. O proviamo a immaginare in che campo di informazioni si muove uno stormo di uccelli quando va in migrazione. O che campo può produrre una foresta equatoriale, un bosco con tutti quegli alberi. Ma immaginiamo anche qualcosa magari di cui qualcuno di noi ha fatto esperienza. Immaginiamo di trovarci in un santuario, a Delfi, a Benares, alla Mecca, a Lourdes, a Gerusalemme. Come non percepire che in quei luoghi c'è qualcosa di unico, che è solo di quei luoghi, di invisibile ma tangibile. È forse la risonanza del gesto della preghiera ripetuto da milioni di persone nelle migliaia di anni? Un gesto che ha creato una memoria, un campo con cui noi stiamo entrando in risonanza. Ma allo stesso modo immaginiamo anche che il campo si possa generare in uno scontro fra 2 eserciti, o in un allevamento dove gli animali soffrono, o in una città sotto assedio o sotto le bombe, o ad Auschwitz. Immaginiamo il campo prodotto dagli incendi in Australia, con quella strage di piante e di animali, miliardi di piante, almeno 1 miliardo di animali, che non a caso ha dato inizio proprio al fatidico 2020. Un caso o un campo? E anche se un campo morfogenetico nell'aria per ora è un'immagine più poetica che scientifica, per ora, ma la poesia arriva sempre prima della scienza, sottoterra lo abbiamo individuato, cioè lo hanno individuato gli scienziati, che non a caso colui che ha guidato questo team di scienziati è proprio il figlio di quello che ha ipotizzato i campi morfogenetici. Insomma, sottoterra c'è concretissimo un campo che è una rete di informazioni fatta di radici, insetti e funghi. Ecco, anche se chiamarli funghi è un po' riduttivo, perché quello che oggi noi diciamo fungo e che magari mettiamo nel risotto, non dimentichiamo, stiamo parlando di mangiare, è il frutto del micelio, che è un intreccio di fili, detti ife, che intessono tutta la terra. per avere una misura del fenomeno, in un grammo di terriccio, cioè in un cucchiaino da tè di terra, possono esserci tra un minimo di 100 metri e un massimo di 10 chilometri di micelio, ma la trama è così fitta che non si può esattamente misurare. I miceli sono tubicini in cui scorre il protoplasma, cioè l'informazione della sostanza vivente. Sono fili di informazioni, sono fili, filamenti, fili come le ramificazioni del nostro cervello, fili come i pensieri dello Zibaldone, fili come i versi di ogni poesia, fili che intessono campi, che generano frutti, e i funghi stanno nella terra, sottoterra, sopra la terra, ma anche dentro di noi, nel nostro corpo, stanno nelle nuvole, e nel nostro corpo influenzano il nostro umore, e nelle nuvole modificano il clima, e col loro miracoloso metabolismo arrivano a mangiare pesticidi, antibiotici, petrolio greggio, alcune plastiche e persino sostanze radioattive. È inimmaginabile se le mangiano. D'altra parte, per evitare l'estinzione, siamo ora chiamati a immaginare l'inimmaginabile. Per esempio, che esistano campi morfogenetici e che un'azione, anche semplice, ripetuta nel tempo da un numero sufficiente di persone, possa creare un campo di conoscenze e di memoria in grado di cambiare il corso della storia e di dare una svolta alla vita di moltissimi individui, scimmie, umani. Dunque la nostra missione oggi non è solo immaginare, ma immaginare ciò che è al di là della nostra immaginazione e che c'è già nell'anima del mondo. Per questo lo possiamo fare. Per questo ci connettiamo coi poeti.
Identificazione segnale numero 8. Le ricordanze decodifica. Vaghe stelle dell'orsa. Io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi.
Vaghe stelle dell'orsa. Io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo ove abitai fanciullo e delle gioie mie vidi la fine. Quante immagini a un tempo e quante fole creommi nel pensier l'aspetto vostro e delle luci a voi compagne. E che pensieri immensi, che dolci sogni mi ispirò la vista di quel lontano mar, quei monti azzurri che di qua scopro e che varcare un giorno io mi pensava. Né mi diceva il cor che l'età verde sarei dannato a consumare in questo natio borgo selvaggio, intra una gente zotica, vil, cui nomi strani e spesso argomento di riso e di trastullo son dottrina e saper.
E intanto vola il caro tempo giovanil, più caro.
E intanto vola il caro tempo giovanil, più caro che la fama e l'allor, più che la pura luce del giorno e lo spirar. Qui non è cosa ch'io vegga o senta, onde un'immagine dentro non torni e un dolce rimembrar non sorga. Dolce per sé, ma con dolor sottentra il pensier del presente, un van desio del passato, ancor tristo, e il dire
Io fui.
Oh speranze, speranze, a me n'inganni della mia prima età, sempre parlando ritorno a voi.
Chi rimembrarvi può senza sospiri?
O primo entrar di giovinezza, o giorni vezzosi, inenarrabili.
Fugaci giorni.
Assomigliar d'un lampo son dileguati. E qual mortale ignaro? Ignaro. E qual mortale ignaro di sventura esser può se a lui già scorsa quella vaga stagion, se il suo buon tempo, se giovanezza.
Hai giovanezza.
Hai giovanezza.
è spenta. Ahi, tu passasti, eterno sospiro mio, passasti, e fia compagna d'ogni mio vago immaginar, di tutti i miei teneri sensi, i tristi e cari moti del cor, la rimembranza acerba.
Identificazione segnale numero 9. Zibaldone 1 di lunga VU/504. Decodifica. Il fanciullo è l'ignorante, si può dire che crede di non ignorar nulla, e se non altro, crede di saper di certo tutto quello che crede.
Vabbè, anche qui il segnale è forte e le immagini arrivano. E sono rimembranze. I bambini. Eccola l'immagine. I bambini sono tutti e tre lì seduti, come sempre insieme, a scartare i pacchi. La mia, la più grande, che ormai parla senza sosta, con la bocca stretta e i dentini appena spostati in avanti perché ha consumato per anni il ciuccio dei primi mesi. La più piccola, invece, lei gattona, strizza gli occhi per la gioia. Ogni tanto emette degli strilli di ammirazione verso la cugina e il fratellino più grande. Lui, il maschietto, ad un tratto si immobilizza, come se colpito da qualcosa, con gli occhi accesi e anche un poco spaventati. La cuginetta finalmente lo guarda e si zittisce. La sorellina no, rimane lì incantata a giocare col ricciolo di un nastro. Ed è a questo punto che mio nipote dichiara: «So così tante cose che non me le ricordo tutte!» Non faccio che parlare di bambine e di bambini. Io bambine, i miei bambini, futura. Persino la macaca era una cucciola. So così tante cose che non me le ricordo tutte. Ma è ovvio, giovanezza. La giovanezza è il tempo in cui rimaniamo incantati di fronte a tutto. È il tempo in cui ci si accende continuamente di immagini. Quante immagini un tempo e quante fole. È tutto un accorgersi. So così tante cose che non me le ricordo tutte, ma questo sembra il verso di una poesia ed è invece il filo del pensiero di un bambino di 3 anni, che ad un certo punto si accorge che tutte quelle immagini, quelle continue immagini che gli arrivano chissà da dove, non ci stanno più in un posto solo. È un passaggio importante nella sua vita, certo, è un passaggio importante nella vita di tutti, perché da questo momento in poi comanderà la mente. La mente che per sua natura mensura, misura, così tante tutte, separa, divide, organizza, controlla ciò di cui accorgersi. Forse questo è crescere. Ma non è con la mente logico-razionale da sola che ci si accorge della ginestra. Non è con la mente che ci si accorge del gesto di una scimmietta o della luna o della biglia blu. Non è con la mente che si sentono i soffi. Con la mente da sola nemmeno si risolve un problema matematico. Ricordare, infatti, non è mandare a mente, non è affidare alla sola mente. Ricordare, sentite, c'è un cuore che si accende, che si accorge, che accorda, vibra, entra in risonanza. Ricordare è far passare la vita attraverso il cuore. Perciò solo se la mente si connette di nuovo al cuore, c'è quello che per certi mistici orientali è chiamato himma. Il potere creatore del cuore, da cui secondo alcuni viene proprio la parola immaginare, cioè la capacità di captare le immagini, immaginare e così generare nuovi mondi, che è la poesia. E dunque, come da bambini, farsi attraversare in tutti i nostri filamenti, fin nelle corde del cuore, da immagini, alcune neppure ancora immaginare, irradiare ed esserne irradiati, creare dei campi in continua connessione e continua trasformazione e generazione. E come lo vogliamo chiamare, quell'immenso campo che li comprende tutti, che comprende tutte le immagini, tutti i pensieri, tutti i ricordi, tutte le emozioni, tutte le azioni, tutte le vite, tutti gli esseri animati e inanimati, presenti, passati e futuri, come vogliamo chiamarlo? Questo infinito campo pulsante, risonante, a cui tutto partecipa, se non Anima Mundi, anima del mondo. Ecco da dove arrivano le immagini ed ecco perché noi siamo qui a riceverle, perché l'anima del mondo parla, e come se parla, 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 si manifesta attraverso la bellezza e attraverso quello che c'è di più tremendo al mondo. Si manifesta nella natura, certo, nella natura, quella che nutre e quella che ci divora, quella che ruggisce e quella che canta. Passa attraverso il nostro cuore, passa nel nostro essere natura, si manifesta nella musica, nella danza, nell'arte tutta, e si serve dei poeti. Una bella poesia sarà sempre voce dell'anima del mondo. Una poesia, una bella poesia ci porta al di là del tempo e dello spazio e ci mette in un quel campo in cui noi possiamo parlare, certo, parlare ora, qui, adesso. Con che poeti amate voi? Con Giacomo, il piccolo Giacomo. Mio nipote che si chiama Giacomo.
Identificazione segnale numero 10. Pensieri, pagina 1836. Decodifica. L'immaginazione è la più feconda e meravigliosa ritrovatrice dei rapporti e delle armonie, le più nascoste.
Armonie, si dice armonie.
Armonie. Mi piace armonie.
Ah, hai capito. Le piace armonie. 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 Vabbè, vada per armonie. È bello, perché no? Armonia Mundi. Armonia, armonia, vuol dire, in greco, vuol dire legame, collegamento, connessione, filamento. E allora connettiamoci con l'ultimo segnale della nostra missione per oggi. Stanchi? Quante immagini abbiamo già raccolto? Troppe? Va bene, era una missione speciale e nessuno dice che le missioni speciali siano delle passeggiate. E poi quando entreremo in connessione ancora, sapeste quanti sono i segnali e come passarli tutti. Anche questa immagine ha un nome. L'Aniakea. L'Aniakea in lingua hawaiana significa cieli infiniti. Ah, un nome perfetto per quello che ora cercheremo di immaginare. Se Blue Marble è l'immagine della terra vista da fuori, fragile e preziosa, ecco che l'Aniakea è un'immagine dalle dimensioni tali che la nostra mente, quella logico-razionale, quella che misura, ecco, fa davvero molta, molta fatica a concepire. Io sto parlando di un superammasso di galassie, in cui è compreso il superammasso della Vergine, che comprende il gruppo locale, che contiene la Via Lattea, che contiene il Sistema Solare e evidentemente anche casa nostra, la Biglia Blu. I superammassi sono raggruppamenti di galassie collegati fra di loro da filamenti lunghi e luminosi di galassie. I filamenti, ebbene sì, proprio i filamenti sono tra le più grandi strutture dell'universo e intessono una rete di cui i superammassi sono dei nodi di immensa densità attrattiva. Campi, filamenti e nodi. Radici, miceli, ife sotto di noi, galassie sopra di noi. Sotto di noi, sopra di noi, dentro di noi, in alto come in basso, tutto l'universo è un campo intessuto, percorso, connesso da filamenti e nodi. E quando miro quegli ancor più senza alcun fin remoti, nodi quasi di stelle. Le galassie si stanno allontanando le une dalle altre, trascinate dall'espansione dell'universo, ma quelle più vicine, per la rispettiva forza di gravità, in realtà si attraggono fino ad arrivare a scontrarsi, come sappiamo che per certo capiterà tra 4 miliardi di anni tra Andromeda e la Via Lattea. Riusciamo a immaginare che soffi cosmici si produrranno? L'Università delle Hawaii nel 2014 ha elaborato una simulazione, un'immagine al computer che mostra l'Aniakea, il cielo infinito che ci contiene, come un'enorme porzione di universo fatto di immensi filamenti luminosi che si intessono e convergono verso un nodo di gravità e di densità luminosissimo che gli scienziati chiamano il grande attrattore e che agli occhi di un umano, beh, di un umano, perlomeno ai miei occhi, sì, certo, sembra, forse lo avete già immaginato anche voi, sembra un cuore. Un cuore dalle proporzioni infinite.
che finire con un cuore.
Cuore, amore. Cuore, sole, fiore, amore.
Oh, no, non si può... Che non lo so, non lo so, dai, non si può finire con un cuore.
Mi incantò la rima fiore, amore, la più antica e difficile del mondo.
E lo so io, lo sanno anche i poeti. Certamente è la rima più antica e più difficile, con questa non si può finire.
Ma la nostra missione finisce.
Finisce con alcune certezze. Allora, la prima certezza, la prima cosa certa è che noi, nello scontro tra Andromeda e la Via Lattea, fra 4 miliardi di anni, non ci saremo. Ma è altrettanto certo che noi non saremo più qui, semplicemente, fra 150 anni. Meno certo è se esisterà ancora la specie umana sulla Terra, o se esisterà in questa forma, perlomeno. Perché sappiamo che una sola cosa è certa al mondo, che non è l'opposto della vita.
Or poserai per sempre, stanco mio cor. Posa per sempre, assai palpitasti.
Eh sì, sembra proprio che la vita, quella animata da un cuore, abbia un suo tempo speciale e si possa misurare in battiti cardiaci. Per esempio, tra i mammiferi, i più piccoli hanno un battito cardiaco più veloce di quelli più grandi. Un topo ragno che pesa 25 grammi può arrivare ad avere 1200 battiti al minuto, mentre un elefante soltanto 30. La tartaruga, che è un rettile, ha un cuore che in un minuto batte anche solo 6 volte. Ma ora, il topo ragno vive 2 anni circa, un elefante 70 e una tartaruga sappiamo tutti che può arrivare a 150, 200, addirittura 250 anni. Ah, la nostra piccola macaca con i suoi 200 battiti al minuto può vivere circa una ventina d'anni. Questo fa sì che la somma totale dei battiti di una vita per mammiferi e rettili sia più o meno uguale per tutti. 1 miliardo di battiti. Beh, più o meno, 1 miliardo di battiti è il tempo di una vita con il cuore. Ora, io ho provato a calcolare, cioè ho usato questa mia mente logico-razionale e mi è saltato all'occhio che noi esseri umani oggi pure in questo straripiamo. Vediamo se concordate con me, concordate. Allora, calcolando una media di 72 battiti al minuto, per 24 ore, per 365 giorni, per, quanto vogliamo fare, 80 anni? 80 anni. Arriviamo a 3 miliardi di battiti, il triplo della dotazione di vita media assegnata a chi ha un cuore. Dunque, noi esseri umani usciamo dallo schema. Forse è capitato che finché il nostro organismo si è evoluto in armonia con tutti gli altri, disponeva di un tempo di battiti cardiaci che garantiva una vita di 30-35 anni, ma poi noi, pian piano, con la nostra mente logico-razionale e forse con un po' di cuore, abbiamo guadagnato un bel gruzzolo di battiti in più. Allora, forse questo è uno dei tanti debiti che stiamo contraendo con la natura. O forse è invece un'opportunità, anche evolutiva. Come sempre, dipende da noi.
Prego, decodifica questo. Pensieri 78. Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo, poco altrimenti di chi è preparato a morire.
È proprio questo. È questo, chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo, poco altrimenti di chi è preparato a morire. Il coraggio. Te lo decodifico io questo, ma seguimi, seguimi. Coraggio. Cor abeo. Coraggio è avere cuore. Lo scopo della nostra missione è fare anima, fare il mondo, una rivoluzione. Oggi è necessario avere il coraggio di cambiare il nostro modo di stare al mondo, il nostro quotidiano stare al mondo, farla fruttare questa abbondanza, questo surplus di pulsazioni, di battiti, che oggi sono almeno 8 miliardi di cuori umani. Non se n'erano mai visti così tanti, e tutti insieme. Allora avanti, avanti, diamoci da fare, mettiamoli in azione, riaccendiamo l'immaginazione. Che energia, che campo possiamo generare. È un evento questo, è un fatto, questo è fare, cioè è poesia, poieo, che vuol dire fare. Questo è il momento di dare una svolta alla nostra evoluzione, annegare l'inganno di vederci distinti e separati. Distinti siamo sì,
ma non separati da ogni altra vita, dalla natura stessa che vogliamo controllare, dominare, sfruttare, possedere, ma che in ogni momento ci può divorare. Scusate, è la tigre che mi porto dentro che mi fa parlare. E si può fare, si può fare col pensiero del cuore, che è un altro strumento, è un altro modo di guardare, di pensare, di agire. È cuore capace di sentire, capace di risuonare, di compatire. Questo è sentire. Coraggio, corabeo, cuor di leone, cuore di tigre, cuore di cane, scimmia, oca, aquila, maiale, cuor di leopardi, cuore di poeta, cuore libero dalla paura, paura che per noi è una sola, è sempre quella, è solo quella, quella è la paura di morire. Ma che sarà mai morire? Sfaldarsi come nuvola e dissodarsi in zolla, germogliare. Eppure quella è la paura di morire che ci fa morire prima di morire. Chiusi, isolati, spenti, ci fa perdere il contatto con quella vibrazione che in noi è pulsazione del cuore. L'anima del mondo non ha il senso della fine, non conosce il tempo. Ora è un battito e ora no. Ora inspiro, apnea, espiro. Vita e morte sono intrecciate insieme, si danno l'una all'altra incessantemente, e questo loro darsi si può ben chiamare amore. Amore? Amore, amore, amore! Fratelli, a un tempo stesso, amore e morte ingenerò la sorte. Cose quaggiù sì belle, altre il mondo non ha le stelle. Il percorso del sangue ritmato dal cuore non è lineare, è circolare. È un respiro che ti riporta a me, me, te, futura. Bambina al di là del tempo che appari e scompari. E nella mia immaginazione ridi, sorridi e risuoni proprio qui, dentro al cuore. Anche tu hai una missione. Farmi sentire che non esiste separazione. Dove alla sua fine un fungo, un albero, un fiore? Nel loro darsi, nel loro darsi, nei versi di un poeta. E questo sì, anche questo è amore. Fiore, amore, ma davvero la rima più difficile. Amore, 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 non si può finire nemmeno con amore. È che non si può finire. E anche se la nostra distruzione sembra inarrestabile, c'è ancora possibile sentire il movimento senza fine dell'anima del mondo in noi, che ci dà un'altra immortalità, che ci dà un'altra libertà. Il dono che ci fanno la ginestra, le tigri, il vento, queste piante. Il dono dell'immaginazione che ci dà una siepe. Ma queste sono tante, le mie, tante, troppe, trite parole per cercare di capire. Vabbè, capire ancora voler prendere, volere trattenere. La poesia invece si dà al di là del tempo. E quando passa attraverso un cuore, tutto fa cambiare. Una quotidiana rivoluzione. Darsi è la vera rivoluzione. La mia missione, dove ha fine la mia storia, è darle voce. Ora. E dunque ora, con l'aiuto di voi tutti, io voglio compiere l'esperimento finale e che diventi un nostro specialissimo rituale. Ora che siamo in connessione, possiamo spegnere i visori, chiudere gli occhi e, spalancando il cuore, affidarci al richiamo di una voce che ora lo sappiamo. È un vento, è un soffio d'infinito, è respiro dell'anima del mondo. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura,
E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Avete ascoltato Anima Mundi, scritto e interpretato da Lucilla Giagnoni. Collaborazione ai testi Maria Rosa Pantè. Musiche di Paolo Pizzimenti. Presa del suono ed editing Yuri Ruspini. Produzione Francesca Giorzi. Alla rotonda prendi la seconda uscita.